LDF Web Radio.
Il cielo sopra questa mattina entra a cinema e lo fa con Umberto Cantone, autorità massima quando si parla di Kubrick. L'iniziativa del 5, 6 e 7 aprile 2017 è una delle cose che secondo me chi ama il cinema deve assolutamente sperimentare. Carta Kubrick, cos'è e come si sviluppa?
È uno dei laboratori di alta specializzazione e sperimentazione del Centro Sperimentale di Cinematografia che ha, come tutti sanno, una sede qui a Palermo, il Centro Sperimentale di Cinematografia, quindi Scuola di Cinema Siciliana, che è legata ovviamente allo specifico del documentario, ma che attiva una serie di laboratori di alta specializzazione, e uno dei quali è appunto questo, legato a Kubrick, ma a una particolarità di Kubrick che in qualche modo io ho studiato in questi anni e che è stata poi, ha prodotto anche un libro di qualche anno fa che si chiama Le carte di Kubrick, che fu pubblicato da Sellerio. Il Kubrick, per dirla con una formula, pubblicitario di se stesso. Stanley Kubrick, oltre a essere un regista demiurgo, il controllore, come tutti sanno, delle sue opere, dei suoi film, le cui fasi di lavorazione lui seguiva fin dal concepimento, diciamo, e poi fino alla distribuzione, era anche uno che organizzava appunto all'interno, è un caso unico nella storia del cinema, organizzava anche la pubblicità dei suoi film, la campagna pubblicitaria dei suoi film, l'architettava così come architettava le sue sceneggiature, i suoi piani di lavorazione, architettava anche la pubblicità dei suoi film. Il suo famoso archivio che è finito all'Università di Londra, infatti aveva anche in queste famose scatole, le Kubrick Box, centinaia e centinaia di migliaia di brochure, di materiali, affiche. Di affiche, di ritagli di giornale addirittura, dove lui controllava la pubblicità appunto e come questi film venivano promossi in tutti i paesi del mondo, quindi frutto di questa mia passione è stata una collezione che io ho nel mio archivio, l'archivio dello spettacolo, e che è stata messa in mostra al Museo del Cinema, al MAV, al Museo anche del Cinema, ma anche un museo archeologico virtuale di Ercolano, il MAV, che conta 400 pezzi appunto che riguardano la pubblicità appunto kubrickiana in tutto il mondo. Quindi da questo corpus parte questa ulteriore iniziativa, un corso di 3 giorni, quindi dove si esplorerà lo specifico appunto di questa esperienza unica, ripeto, nella storia del cinema, ma che è un'esperienza emblematica anche di come, cioè, un cineasta indipendente, autore, ma che ha lavorato anche con le major, è riuscito a organizzare quali sono le sue strategie promozionali del cinema. Quindi è un corso dedicato a chi si occupa ovviamente di cinema e quindi di Kubrick, chi si occupa dei rapporti fra cinema e letteratura, ma chi si occupa anche per esempio di pubblicità o di
comunicazione,
o di promozione, cioè, di promozione culturale, di comunicazione culturale, insomma.
Il corso rilascia poi al termine
un attestato. E ripeto, di 3 giorni, sarà il 5, 6, 7 aprile. Per iscriversi dunque è, se non ricordo male, il 24 di questo mese, è il termine ultimo per l'iscrizione. Ci si può mettere in contatto con dei numeri telefonici, c'è un sito ovviamente che riguarda i CSC Lab, quindi si può andare lì a verificarlo, e si può anche www.fondazionecsc.it, anche su Facebook, insomma, per i contatti.
La domanda finale è: ma come è nata questa tua passione per Kubrick?
Nasce intanto da una passione.
Cioè, quale film ti ha fatto? Perché
il film, quello fra i tanti, se me ne chiedi due, già non ho più. Ma se me ne chiedi uno, è 2001 di Sennò Spazio, che è un film epocale, anche spartiacque nella mia vita, un'esperienza di. Perché i film di Kubrick sono in genere un'esperienza più che una.
Quanti anni avevi?
ero
nel 2001, ma
la cosa, la cosa bella è mi è successa,
non eri neanche maggiorenne,
non ero neanche maggiorenne, mi è successa la stessa cosa, è successa a Woody Allen, che poi ha dichiarato, poi Woody Allen, la prima volta che l'ho visto sono uscito dal cinema sconvolto, mi ha sconvolto al Golden. Lo vidi al Golden, ne fu.
Io all'Arlecchino con la stessa sorte, uscì dal
cinema sconvolto e ci ritornai il giorno dopo. Questo. E da lì nacque un amore sviscerato, cioè questo uscire fuori dal cinema turbato, profondamente turbato da questa esperienza, una specie di sindrome di Stendhal, ecco, mettiamola così per farla facile, ecco, che mi era capitata, poi mi spinse di nuovo a ritornarci il giorno dopo con ostinazione. Lasciamo stare appunto la comprensione poi dell'opera, ma c'era proprio un impatto visivo davvero, davvero unico, all'epoca peraltro, certo, inedito per molti, non soltanto per me, eh? Quindi fu una generazione segnata. La cosa bella, insomma, che riguarda anche la pubblicità del film, fra le tante cose che si possono scoprire, è come poi il film, che ebbe all'inizio un insuccesso, parlo di 2001, quindi fu poi rilanciato dai pubblicitari. Perché qual è la caratteristica di questo corpus anche di pubblicità? Perché tu ricorderai, il pubblico ricorderà, quello un po' più, mettiamolo, anziano, ricorderà che i film uscivano no? E poi venivano rieditati dopo un po' di tempo, dopo la loro uscita primaria. Quando si rieditavano i film, cioè quindi si li rimetteva in circolazione dopo anni, si rifaceva tutta la campagna pubblicitaria, quindi c'erano altri slogan, altri disegnatori, altri che producevano locandine, campaign books, eccetera, eccetera. E in quel caso lì, nel caso di Kubrick, la seconda volta uscì con una frase dove appunto c'era il viaggio come no, il trip, perché in realtà il film ebbe un grande successo proprio perché a un certo punto i giovani del 68 cominciarono a frequentarlo.
Era un po' lisergico.
Cominciando a consumare, per esempio, gli Spinelli al cinema. Infatti, allora si poteva fumare al cinema, se si entrava, insomma, soprattutto in America. E qui da noi, insomma, sì, anche per un certo periodo, ma insomma, se si entrava al cinema, molto spesso si sentiva un odore. E questo trip, cioè questo viaggio, eccetera, diventò addirittura, i pubblicitari si impossessarono di questa caratteristica, che poi rilanciò il film alla sua seconda, soprattutto uscita,
sua seconda, la sua più splendida vita,
più splendida vita, per cui ecco anche il tempo lungo che allora era concesso a un film per poter avere successo, oggi sarebbe impossibile una cosa del genere.
Beh, no? Oggi passerebbe in televisione.
Perché subito si consuma, oggi i film hanno questo destino fulminante, cioè se al primo weekend non incassano è finita, mentre poi la storia del cinema è fatta di successi a lungo termine, vedi uno degli ultimi è Pulp Fiction, no? Certo. Si sa, è noto che Pulp Fiction ebbe successo soltanto quando poi rimbalzò dall'America all'Europa e poi dall'Europa di nuovo in America. Ebbe successo in Europa, dopo un insuccesso in patria e poi divenne un cult anche in America. Quindi i capolavori ci dicono questo. Poi il cinema ordinario, quello che appunto consumiamo sempre più frettolosamente, ci porta, invece ci rimanda a questa nuova logica che sembra una logica, insomma, ecco, non è una logica felice a mio parere, ecco.
Una battuta per chiudere: c'è secondo te un erede di Kubrick?
No, l'esperienza di Kubrick è proprio è un'esperienza unica ma esemplare. Una cosa che può insegnarci Kubrick è questa: un cineasta così accentratore, così personale, così legato a un'estetica sua e a un controllo assoluto delle sue opere, quando lavorava cercava dei collaboratori di altissimo livello e si confrontava sempre con loro. Pensate, lui che è nato come fotografo, era un esperto di fotografia al punto tale che veniva chiamato sui set di 007 dallo stesso scenografo per curare la fotografia di quei set, di nascosto però, di notte, perché curava la fotografia, la disposizione quindi delle cineprese, insomma, allora sui set lui adoperò sempre dei direttori della fotografia, non fece mai, non firmò mai la fotografia da solo, e così per tutte le altre discipline, per la sceneggiatura, per tutto il resto. Che significa questo? Che in un periodo in cui è facile, no, vedere qualsiasi film, anche amatoriale, un film di, no? E soprattutto questa autarchia che soprattutto in Italia condiziona gli esordi, ma non solo gli esordi dei cineasti, la lezione di Kubrick è proprio questa, che il cinema comunque sia, anche se molto autorale, anche se molto legato all'impronta del suo demiurgo, no? È un lavoro collettivo e deve essere, ed è un lavoro che nasce come il teatro, a mio parere, nasce sempre attraverso un confronto continuo. Da qui appunto poi questa ricchezza anche di materiali che esploreremo in questo Carta Kubrick, che ha un sottotitolo, Pubblicità e novelizzazione nell'opera di un regista demiurgo, appunto, il 5, 6, 7 aprile, e che potrà insegnare anche un metodo, no, a chi vuole, per esempio, avvicinarsi da qualsiasi angolazione a un mestiere che, ripeto, è un mestiere che si fa collettivamente.
LDF Web Radio.